Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentornati, bentornati. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. Devo dire che l'esperienza a Prima Pagina rappresenta, dal punto di vista linguistico e semiologico e delle lingue, una delle esperienze più da brivido della mia esistenza. E a questo proposito sono arrivati degli SMS su una frase tratta dalla lettura dell'editoriale di Stefano Stefanini a proposito di vox clamans o vox clamantis in deserto. Il dizionario Treccani utilizza la formula vox clamantis in deserto, come scritto da Stefano Stefanini, ma ammette anche, a proposito di questo passo di Isaia 43, la possibilità di utilizzare nella traslitterazione latina vox clamans. Cominciamo con le telefonate. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Rosa,
chiamo
da Roma.
Buongiorno a lei.
Buongiorno, io sono una lavoratrice dei beni culturali e anche una sindacalista, quindi diciamo doppiamente canaglia. Negli ultimi tempi ormai noi siamo un po' assimilati a una categoria deprecabile, vista la, me lo lasci dire, disinformazione fatta negli ultimi giorni. Io lavoro a Roma per un grande museo. Venerdì c'è stata una grande iniziativa sindacale, visto che si è parlato tanto di rappresentatività dei più grandi sindacati italiani, cioè la CGIL, CISL e UIL, è stata indetta dai sindacati perché i lavoratori non vengono retribuiti da circa 9 mesi per i loro servizi resi nei festivi. In più, tra l'altro, la riforma penalizza tutte le categorie dei beni culturali. Abbiamo chiesto un incontro col ministro, ottenuto, però non siamo stati ascoltati. Però cosa succede venerdì? Venerdì si parla solo di Pompei. Si è parlato solo di Pompei, un'esperienza che ovviamente getta cattiva luce per l'Italia e per i beni culturali. Noi chiaramente le assemblee le difendiamo, però chieste rispettando le regole, quindi dispiace che l'utenza venga danneggiata e ci dissociamo da esperienze di questo tipo. Però chiarisco anche perché a volte bisogna chiudere i musei quando ci sono le assemblee, perché a volte noi apriamo in 4, in 5. Se tutti aderiamo a un'assemblea, a un sit-in, è chiaro che il museo rischia di essere chiuso per motivi di sicurezza. Quindi il danno potrebbe essere, casomai, lasciare il museo aperto con 2 unità di presidio, per intenderci. Però purtroppo appunto di tutto questo non si è parlato. Ieri il ministro Del Rio ha parlato anche di servizi essenziali. Sul Corriere della Sera ha scritto un articolo sui servizi essenziali, i beni culturali come beni essenziali. Già un po' lo sono, perché noi comunque assicuriamo sempre un presidio minimo nei musei e questo è un servizio essenziale. Per il resto l'apertura dei siti è subordinata a ragioni di sicurezza e purtroppo ormai queste stanno venendo a mancare. I sindacati chiedono con forza un piano assunzionale che rivendichi appunto prima di tutto una possibilità di lavorare meglio nell'ambito dei musei e anche la possibilità di mettere un po' d'ordine nella giungla di società di servizi che ormai servono per tenere aperti i musei. Non dimentichiamo che a Pompei c'è una società di servizi per cui lavorano dei ragazzi o anche non più ragazzi che vengono pagati come servizi, quindi svolgono il nostro stesso lavoro però con un tariffario molto inferiore. Noi vorremmo che queste persone venissero assunte regolarmente per la loro dignità e per la dignità anche del posto di lavoro. Poi tra l'altro mi lascio dire anche una cosa, scusi se sto parlando tanto, però in questi giorni ne abbiamo sentite veramente tantissime, è soltanto Tommaso Montanari ieri sul suo blog ha chiarito un po' la vicenda, anzi consiglio la lettura dell'articolo di Tommaso Montanari che si chiama Pompei, il governo e la propaganda. Mi lasci dire che tra l'altro anche sul caso di Pompei è stato detto che i turisti erano 500, 2000, 1000, anche su queste cose cerchiamo di essere un po' più realistici. I turisti hanno atteso per 1 ora e mezza. Sa quanti miei colleghi lavorano al sole, a Castel Sant'Angelo, al Colosseo, in siti comunque disagiati, lavorano in 5 e hanno a che fare a volte le domeniche in cui noi siamo sempre aperti nonostante non veniamo retribuiti anche con 8.000 persone al giorno, però di questo non si parla perché questo non è popolare. È più popolare appunto la fila del turista, è più popolare, più mediaticamente d'impatto, mi rendo conto, questa immagine dei turisti in fila.
Benissimo.
Che ci dispiace tanto, che ci dispiace, ripeto, però non è solo questo. E poi un'altra cosa, mi lasci dire, i sindacati servono anche un'altra cosa che si è dimenticato anche di dire, visto che si è parlato tanto male di noi. Venerdì sono morti 7 lavoratori in una fabbrica e purtroppo venerdì non si è parlato di questo. I primi titoli del telegiornale erano su Pompei. I sindacati servono anche ad evitare che queste cose succedano.
Certo. Certo, è una notizia che abbiamo ricordato dicendo in realtà, e la ringrazio molto per la sua testimonianza e per il punto di vista che ha espresso, è una notizia che abbiamo ricordato a prima pagina e citando proprio il fatto che la funzione, una delle funzioni delle rappresentanze sindacali è esattamente questa. Io credo che non sia opportuno mettere in condizioni di contrasto le figure dei lavoratori, naturalmente, e le figure degli utenti dei servizi, perché siamo tutti contemporaneamente lavoratori e utenti nella nostra esistenza. Siamo naturalmente molto altro, anche siamo cittadini, siamo consumatori. Quindi le polarizzazioni e le conflittualità non adeguate non fanno altro che inquinare la vita pubblica. Abbiamo sicuramente bisogno di una maggiore attenzione e di una ripulitura, diciamo così, e di una messa in chiaro di quello che succede nelle varie notizie e nei vari fatti. E io penso che a partire da questo forse l'atteggiamento giusto dovrebbe essere appunto quello di fare molta attenzione, lo dicevamo ieri, di fare molta attenzione alle cose che non vanno nella nostra professione, nel nostro ambito, nei rapporti di lavoro. La funzione dei sindacati è una funzione assolutamente essenziale e come abbiamo già detto nel corso di questi incontri, l'idea della disintermediazione che rulla e abolisce i corpi intermedi è un'idea molto pericolosa anche per la pace sociale, per la convivenza all'interno delle nostre comunità. Questo però non significa che nel corso degli anni non si siano stratificate, naturalmente in maniera diversa, in alcuni casi dei privilegi assolutamente inaccettabili, in altri delle rigidità che la strutturazione di una società e un mercato del lavoro adeguato dovrebbero abolire e di cui faremmo tutti volentieri molto a meno. La signora Palmira da giorni manda degli sms, ci invia sms a proposito di questa querela sull'inglese che continua. Credo che l'uso di parole inglesi per l'appunto non debba essere abolito, così come non deve essere necessariamente e unicamente utilizzato solo l'italiano. Verissimo che si deve fare molta attenzione alle persone anziane per l'appunto, ma utilizziamo termini a prima pagina come sui giornali che hanno anche spesso una traduzione in italiano per l'appunto, per rendere il più comprensibile possibile la cosa. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Mi chiamo Giri Steve, sono un pensionato, ho lavorato nella ricerca scientifica, telefono da vicino Roma, sono di Roma. E l'argomento della mia telefonata è simile a quello della telefonata precedente, ma su un terreno completamente diverso. Prima si parlava del fatto che l'Italia non riesce a utilizzare bene i suoi enormi beni culturali. E c'è un altro problema che riguarda il declino dell'Italia, ed è che l'Italia è in declino industriale e produttivo perché produce a basso livello tecnologico. Questo dipende da scelte sciagurate che sono fatte dall'ambiente finanziario imprenditoriale, per cui si è scelto di produrre frigoriferi, automobili Fiat di bassa qualità invece che produzioni di alta qualità che esistevano in Italia. Esisteva la Montecatini, esisteva la Olivetti che ha prodotto il primo personal computer della storia, non esiste più. E questo dipende anche da scelte sciagurate che hanno fatto i governi, quindi i politici, riguardo la ricerca scientifica e l'università, l'istruzione in Italia. Il risultato è che mentre in tutto il mondo stanno aumentando vertiginosamente i posti di ricercatori scientifici in tutti i paesi che sono galoppanti in termini di progresso economico, In Italia invece siamo bassi e stiamo addirittura calando. In Italia abbiamo il 4,5 per 1000 di ricercatori su 1000 occupati. È un dato preoccupante. In Europa stanno vicino al 10, in Francia stanno sopra il 10, in Finlandia sono addirittura al 16 per 1000, in Corea del Sud sono al 13 per 1000. L'Italia non solo ne ha pochi, sta calando. L'Italia non solo spende poco in ricerca scientifica, l'1,2% del PIL contro il 2 e il 3 dei paesi più avanzati, ma spende anche male. Ad esempio, una cosa che non si dice è che di quell'1,2% del PIL dell'Italia ci sono soldi che non vanno in Italia ma vanno in Europa, perché l'Italia giustamente dà una sua quota per la ricerca europea. Quello che però difficilmente dice, c'era scritto su un articolo sul Sole 24 Ore qualche mese fa, è che l'Italia riceve poco da questa ricerca che finanzia in Europa. Che significa in parole povere che noi coi soldi degli italiani finanziamo la ricerca scientifica della Germania, dei paesi scandinavi, della Francia e dell'Inghilterra e non la ricerca italiana. Questo perché i ricercatori italiani sono pochi e di basso livello professionale, non di basso livello professionale loro, ma di bassa qualifica personale. Ad esempio, per dirigere un programma di ricerca a livello europeo, l'Europa giustamente richiede che il direttore del progetto abbia una qualifica nel paese d'origine. I ricercatori italiani, magari bravissimi, spesso questa qualifica non ce l'hanno, sono a livello iniziale. Non sono dirigenti di ricerca. Dal tempo di Ruberti, cioè da quasi 30 anni, i ricercatori italiani sono divisi su tre livelli, come l'università, ricercatore di fascia iniziale, primo ricercatore e dirigente di ricerca, che corrispondono al ricercatore, al professore associato e al professore ordinario. Però non esiste uno stato giuridico del ricercatore in Italia. Ad esempio in Francia questi tre livelli sono perfettamente equiparati all'università. Quando c'è un accordo internazionale in cui si parla di professore ordinario, un ricercatore di livello apicale in Francia è equiparato a un professore ordinario. Questo non avviene in Italia. E i sintomi sono veramente preoccupanti. In Italia abbiamo addirittura un regresso delle iscrizioni all'università, mentre in tutto il mondo civile e anche nel mondo più arretrato stanno aumentando. Abbiamo un calo del 20% delle iscrizioni all'università, soltanto il 22% dei giovani sono laureati. E questo è un dato in calo nel tempo, nel senso che per le fasce più anziane la situazione era leggermente migliore, soprattutto era migliore rispetto al resto del mondo. In tutto il mondo stanno aumentando i giovani laureati, in Italia stanno calando. E questo perché? Per un motivo semplice, perché un giovane non ha nessun interesse a dedicare anni di studio, specialmente anni di studio in materie scientifiche, difficili, eccetera, in un paese in cui sa che questo suo impegno non verrà riconosciuto, perché non c'è possibilità di carriera, perché non c'è possibilità di assunzione, perché ci sono basse retribuzioni. E questo è un dato estremamente preoccupante. Prendo il caso del Consiglio Nazionale di Ricerca, che è storicamente il più grande ente di ricerca italiana. Nel Consiglio Nazionale di Ricerca in questo momento i ricercatori, oltre che essere pochi, sono quasi tutti di fascia iniziale, sono quasi il tre quarti. Meno di un quarto è al primo livello e soltanto il 5,5% è a livello apicale, cioè a livello dirigente di ricerca. Cioè un giovane sa che è difficile entrare nella ricerca e che se ci entra non fa carriera.
La ringrazio molto. Naturalmente ancora una volta c'è ben poco da aggiungere, la persona che ha telefonato è una persona coinvolta direttamente nella ricerca scientifica, è evidentemente un ricercatore, quindi la sua competenza è molto alta e molto forte. Questo tema della mancata valorizzazione dello studio in Italia purtroppo è un tema di cui ci siamo occupati anche in altre occasioni, di un tema costante. Evidentemente ha a che fare col fatto che la maggioranza dell'opinione pubblica verosimilmente non avverte la centralità della ricerca come elemento essenziale per lo sviluppo e per il progresso del paese, e soprattutto investe il fatto che le classi dirigenti non sono interessate a valorizzare come dovrebbero anche nella chiave dell'interesse generale e dello sviluppo e del progresso economico per l'appunto i ricercatori, oltre alla diffusione di modelli sociali nei quali il sacrificio, la fatica, lo studio appunto non vengono apprezzati, vengono svalorizzati a favore di scorciatoio, a favore di un altro tipo di professioni che garantiscono un facile arricchimento. C'è un problema strutturale in questo, c'è un problema di status, ovvero un problema di raffigurazione e di presentazione al paese e all'opinione pubblica del senso della ricerca e dell'importanza dello studio e delle sue conseguenze per la vita di tutti noi, oltre che economica, e c'è un problema che riguarda direttamente l'apparato produttivo. Il nostro apparato produttivo è, come è noto, tra l'altro un apparato che, a parte le aziende davvero internazionalizzate ed esportatrici, è fortemente sotto attacco e fortemente in difficoltà per la crisi, la concorrenza, la globalizzazione. Ce lo raccontava un imprenditore vicentino con la sua telefonata accorata di qualche giorno fa, ed è, come tutti i sistemi di piccola e media impresa, non ha particolare necessità di ricerca e sviluppo ed innovazione, che per l'appunto dovrebbe essere in capo, come succede in tutte le nazioni più avanzate e progredite, dovrebbe essere in capo ai poteri pubblici. Gli Stati Uniti neoliberisti investono enormemente denaro pubblico nella ricerca, con le ricadute anche economiche che ne derivano. Così fa la Germania della signora Merkel. Gli Stati Uniti, diciamo, neoliberisti in alcuni cicli, non naturalmente, non esattamente ora con la presidenza Obama, che tra l'altro nel suo finale di partita recupera alcuni degli elementi progressisti delle origini, degli inizi. L'ascoltatore e il ricercatore che ci ha chiamati ricordava soprattutto il fatto che a un certo punto nella storia italiana ha fatto una serie di nomi di un ministro dell'Università della Ricerca e di grandi imprenditori, tra cui Olivetti. A un certo punto la storia economica e la storia industriale di questo paese hanno visto interrompersi e poi venire dilapidate importantissime esperienze di grande innovazione dal punto di vista industriale e produttivo, e a quel punto è come se noi in quel bivio non avessimo preso la strada giusta, quella che ci avrebbe consentito di essere anche una potenza tecnologica e quindi di entrare all'interno dell'economia della conoscenza, come viene chiamata oggi, dell'economia dell'immateriale, dell'economia ad alto tasso e valore cognitivo aggiunto che oggi caratterizza il mondo, molto più preparati, e questo va imputato innanzitutto alle classi dirigenti e alle classi politiche. Un errore che stiamo pagando e che stanno pagando drammaticamente soprattutto i giovani ricercatori, costretti a trasmigrare all'estero da un paese che non li riconosce, non li valorizza e tragicamente non li paga. Riprendiamo le telefonate. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Erminia e chiamo da Milano.
Buongiorno.
Buongiorno. Intanto ringrazio la trasmissione, che sento da quasi 30 anni. Ecco, io volevo parlare degli attacchi turchi al PKK e all'ISIS. Questa storia mi ha sconvolto, perché non riesco a capire in questa politica doppia quale obiettivo ha la Turchia per fare questo. E poi mi chiedo come mai Obama ha dato l'ok a questo attacco, creando una confusione incredibile, pur di avere delle basi per attaccare l'ISIS contro il popolo curdo, che aveva finora attaccato l'ISIS in difesa, diciamo, della nostra democrazia. Io mi sono chiesta come mai la storia recente di questi ultimi 35 anni, dall'Afghanistan, Iraq, eccetera, eccetera, non ha insegnato nulla. È un'area molto pericolosa, dove possono esplodere conflitti incredibili. Allora io mi chiedo, perché non usare la diplomazia politica? Vedi l'accordo USA-Iran. Mi chiedo come gli analisti possono aiutare, gli analisti del settore possono aiutare a far sì che questo possa emergere. Io ho molto ammirato il giornalista Quirico. Quando è stato liberato, lui, mi ricordo molto bene, che ha parlato di questo inizio di califfato, e su questa storia lui è stato poco creduto. Io invece ho tremato, perché chiaramente non riuscivo a pensare a tutto quello che è successo, alle esecuzioni terribili, però io ho capito che era un forte problema che avrebbe invaso il mondo e sono un po' emozionato ovviamente, no? Io fin dall'Algeria del 96 ho sempre provato paura, però non vorrei farmi mangiare l'anima da questa paura. Ecco, per noi, per i nostri figli,
giustissimo.
Per tutto il mondo. È un male che dobbiamo combattere tutti insieme, ma mettendo insieme tutte le intelligenze, le diplomazie, perché io sono convinta che non si risolve bombardando. Sì, anche quello può essere un deterrente, ma momentaneo. Ci deve essere una diplomazia internazionale. Solo così Hitler ha veramente la questione della Seconda Guerra Mondiale con Hitler è stato il male dell'ultimo secolo.
È molto chiaro, la ringrazio moltissimo. Diciamo sui paragoni storici, come già detto altre volte, credo che tutto debba essere molto contestualizzato e non sia, diciamo, non sia forse il paragone più corretto. Lei giustamente, l'ascoltatrice, molto giustamente evocava il tema della paura, e lo faceva, come avete sentito, anche in maniera molto accurata ed emotivamente molto accentuata e molto forte. Sicuramente non dobbiamo farci dominare dalla paura. E le risposte che devono essere utilizzate sono risposte di genere differente. Nel caso di questo sedicente cosiddetto Islamic State, che naturalmente offende nella sua accezione, diciamo, l'idea di una religione, inserendola in questo acronimo, la risposta secondo me deve essere una risposta militare, una risposta durissimamente, violentemente militare. Tra l'altro l'enorme potenziale militare delle nazioni occidentali basterebbe verosimilmente per spazzare via da quel lembo di Medio Oriente questo branco di assassini, di tagliagole e di fecce. Altra cosa naturalmente è la dimensione politica e la dimensione diplomatica, che riguarda invece i nostri rapporti con il mondo arabo, un mondo complesso, un mondo diviso da rivalità e da aspirazioni all'egemonia su quella regione, la diversità di interessi tra le potenze regionali è per l'appunto la motivazione principale per cui il fronte anti-califfato presenta molte smagliature, geometrie variabili e stati che fanno il doppio gioco, per non dire il triplo gioco, per l'appunto, in situazioni come quella della Turchia, che ne approfitta per massacrare la popolazione curda, di Erdogan, che ne approfitta per massacrare la popolazione curda, per l'appunto. Altra cosa è invece, ma siamo su un altro piano, appunto, il tema dei rapporti col mondo arabo per un verso, e dall'altro il tema della difficoltà della comprensione tra le culture, il tema delle disuguaglianze, che è un tema che può, in una parte delle popolazioni arabe, insieme alla differenza culturale, costituire l'idea di un occidente ricco e di popolazioni che in realtà sono in buona parte oppresse dalle loro classi dirigenti, può incentivare e moltiplicare le differenze e il fastidio nei confronti dell'Occidente. La strada della diplomazia, come nel caso dell'Iran, di cui si dovranno vedere naturalmente però gli esiti e dovranno essere verificati e misurati nel corso del tempo, è da sempre una delle strade più giuste, insieme, ripeto, ad una risposta militare adeguata, che non c'è e ci dovrebbe essere, nei confronti di quei tagliagole che utilizzano, come gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno notato, strumenti, stili e tecniche di comunicazione assolutamente occidentali, in una escalation mostruosa, veramente da società dello spettacolo, in cui ogni giorno che passa l'orrore viene superato, come se ci trovassimo all'interno di un reality o all'interno di quei film di fantascienza che rappresentano le società caratterizzate per l'appunto da forme di manipolazione sempre crescenti. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
È pronto, buongiorno. Io buongiorno, sono Mariella e parlo da Trieste. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Naturalmente mi lasci dire, meno male che esiste questa trasmissione, che dà voce al popolo, a quel popolo un po' così molto bistrattato. Ora, io mi riferisco al fatto della riforma della giustizia che si sta trattando, mi sembra, oggi alla Camera, per quanto riguarda il bavaglio ai giornalisti, alla stampa e quant'altro, perché noi, popolo, non dovremmo sapere nulla di quello che avviene nelle segrete stanze, in quanto che i giornalisti andrebbero in galera, perché vorrei sapere quanti politici sono in galera effettivamente per tutte le malefatte che hanno fatto nel corso degli anni. Mi sembra proprio nessuno, perché nessuno vuole dimettersi. E questo è il fatto. E guardi che l'altro giorno, e lei lo sa meglio di me perché per il mestiere che lei fa, è uscita una sentenza dopo 41 anni. La seguita, 41 anni, due generazioni sono passate. Allora, in Europa mi sembra che ci siano soltanto due gradi di giudizio, noi non so, abbiamo le sentenze che arrivano dopo 41 anni, e loro si occupano di mettere i bavagli e mandare in galera i giornalisti, questo è il colmo, e noi popolo dovremmo subire queste angherie, noi dovremmo sapere tutto, perché i politici dovrebbero essere al di sopra, come la moglie di Cesare, non lasciarci nell'oscuro a noi, perché già a noi ci raccontano un po' quello che vogliono, non è che noi sappiamo tutto, sappiamo forse neanche il 10% di quello che succede nella politica. L'altro giorno, guardi, io ho sentito a una radio privata, il signor Galan, quello dello scandalo Mose, che se lo ricorda perfettamente, che diceva che lui poverino in una villa miliardaria dove sta, non riesce più a pagare neanche il conto dell'aria condizionata. Mi faceva una pena, guardi, che noi non ha la più pallida idea. Questo è il popolo.
Sì, grazie signora. La telefonata è molto chiara, l'espressione popolo indica, credo che sia molto sintomatica e significativa per l'appunto del fatto che una parte significativa della nostra opinione pubblica avverte di essere tartassata, di essere in difficoltà e avverte un distacco enorme, comprensibilmente, legittimamente, da molti punti di vista, nei confronti della classe dirigente, di una classe dirigente che si è non totalmente, ma per una parte rilevante, per una parte insostenibile agli occhi dell'opinione pubblica, si è arroccata nei suoi privilegi mentre il paese si impoveriva e le difficoltà sociali crescevano, generando per l'appunto disorientamento e molto fastidio. Ed è per questo, ed è questa la ragione per la quale il diritto all'informazione deve essere garantito e non deve essere soggetto a tentativi di restrizione come quelli che sono in discussione in questo momento in Parlamento. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno, parla Sergio Noto. Io chiamo dall'estrema punta della Puglia, ma sono di Verona. E chiamo a proposito dell'editoriale di Cazzullo, che lei ha appunto citato, e che brevemente riassumerei dicendo che dal punto di vista di Cazzullo queste cose che ci portano sulle prime pagine del New York Times sono legate a comportamenti singoli, particolari, individuabili. Ecco, io mi permetto di dissentire radicalmente da questa impostazione, e anzi la trovo abbastanza fuorviante, perché diciamo, dire che i fatti negativi che portano l'Italia sulle pagine dei giornali internazionali con delle credenziali assolutamente appunto disastrose non sono legati a aspetti particolari, ma sono legati ad aspetti di sistema, cioè è il sistema paese, è la classe dirigente del paese, sono i livelli intermedi e purtroppo è anche la popolazione. Quindi i fatti che noi critichiamo, vediamo, sono espressione di un sistema. Cioè quando noi abbiamo un Presidente del Consiglio che va all'estero e parla nelle lingue come abbiamo visto, e basta andare su YouTube e lo si vede, quando vediamo le figure che vengono fatte internazionalmente, per esempio basta citare la vicenda dei Marò o il ruolo che l'Italia ha giocato nella crisi greca, ma potremmo andare avanti fino a domani, cioè dire che i fatti negativi dell'Italia sono legati alle responsabilità personali di alcuni vetero maoisti, di piccoli gruppi limitati, ecco, mi sembra veramente un voler forzare le cose. Gradirei sapere nel merito la sua cosa, cioè se lei aderisce a questa impostazione così singolarista oppure se è più per una interpretazione di sistema di queste disfunzioni gravi.
Ringrazio il signor Noto, un'analisi molto interessante. Io sono per evitare le generalizzazioni, questo lo abbiamo detto ripetutamente nel corso dei nostri incontri, e penso che diciamo che tagliare con l'accetta non sia mai opportuno in termini di comprensione. Io penso che le generalizzazioni non siano opportune, che si debba davvero distinguere tra le responsabilità individuali, però al tempo stesso colgo nella telefonata del signor Noto il fatto che non si può pensare che diciamo non ci siano degli atteggiamenti condivisi, che questo paese, che ha subito una regressione culturale come altri, ma nel nostro caso che si è sommata delle specificità e a dei ritardi che erano tipici dell'Italia, negli ultimi decenni abbia per vari versi e da molti punti di vista subito alcune involuzioni nella sua vita pubblica, che è la ragione per la quale non si può pensare semplicemente che quando vengono accusate le classi dirigenti, che queste siano avulse dal contesto e dalla realtà e siano così distanti dal paese. Le classi dirigenti sono specchio del paese, però al tempo stesso ci sono alcune minoranze particolarmente turbolente in questo nostro paese, proprio perché gli altri sistemi paese, per utilizzare la definizione del signor Noto, appaiono più omogenei da molti punti di vista, ci sono alcune minoranze particolarmente turbolente che a volte tengono in ostaggio, come è accaduto nei fatti gravi che abbiamo citato, le maggioranze o tanti cittadini comuni. Al tempo stesso ci sono anche alcune minoranze straordinarie, un esempio delle quali sono i ragazzi, i cosiddetti, per usare un termine molto invalso e un po' banale, sono i cosiddetti cervelli emigrati, i cosiddetti cervelli all'estero, che di cui dovremmo essere onorati, che dovrebbero ascendere ad una dimensione di classe dirigente, dovrebbero essere riconosciuti come tali. Questo è un paese che più di altri presenta al proprio interno una serie di differenze, di punte. Ecco perché le punte di qualità dovrebbero essere valorizzate nella maniera migliore e più adeguata. Una delle ascoltatrici di Prima Pagina ha mandato un messaggio riguardo, segnalando un elemento interessante su cui mi sembra opportuno spendere giusto qualche parola. La signora Giulia: all'estero si fa ricerca su progetto, da noi quasi solo posti fissi stabilizzati. La signora Giulia mette in evidenza un fatto vero, cioè che soprattutto nella ricerca privata e finanziata da imprese che avviene all'estero, per l'appunto, esiste, ma anche in quella pubblica, una tendenza al progetto, per cui i posti di ricercatori sono molto legati al conseguimento e al raggiungimento, per l'appunto, di questi progetti. Sono posti a tempo rispetto a quello che è l'equivalente dell'impiego pubblico. Riprendiamo con le telefonate. Pronto?
Ehi, pronto, buongiorno professore. Buongiorno a lei. Sono Maria da Roma. Mi ha colpito molto la notizia sulla diminuzione della spesa sanitaria, di colpire quantomeno i servizi della sanità. Ora, questo perché lo si fa? Sempre per la solita cosa, che non ci sono quattrini? Io le faccio riferimento a una intervista del lunedì 20 luglio su Repubblica del professor Visco, Vincenzo Visco, l'ex ministro del Tesoro. Lui sosteneva che bisognava toccare la vera battaglia è contro l'evasione. Nel titolo "E Renzi sta zitto". Anche qui, quando dice "ci sono le risorse", gli chiede il giornalista "ci sono le risorse per abbattere le tasse", come dice Renzi, nel suo discorso a Milano non c'era un riferimento alla lotta all'evasione. Noi siamo al secondo posto per l'entità dell'evasione fiscale, siamo dietro solo alla Grecia. Noi potremmo, lui è contrario a togliere il pagamento delle tasse sulla prima casa, perché lui dice perché le case non sono tutte uguali. La mia casa a Roma vale circa 1 milione, la villa di Arcore ne varrà 10 e un appartamento in periferia vale 100-200 euro. Quindi, e poi fa riferimento che Obama fa pagare le tasse ai ricchi per finanziare il welfare. Allora io voglio dire questo: quanti adesso medici avranno il timore di segnare un elettrocardiogramma, un'analisi, perché magari potrebbero essere colpiti anche dal punto di vista finanziario loro? Allora io dico, ma che storia è questa? Ma perché c'è la paura di combattere l'evasione? Perché c'è questa paura? Perché i soliti noti devono pagare giustamente? Perché nella Costituzione, giustamente. Guardi, io sono d'accordo, anche se fa un po' ridere, alle parole di Padoa-Schioppa quando diceva le tasse sono belle, perché naturalmente voleva dire, non perché tutti l'hanno preso in giro poi con questa battuta, perché con quelle tasse noi paghiamo la scuola, la sanità, paghiamo il welfare, e quindi queste cose perché non vengono accantonate? Il signor Renzi, che io ho votato, caro professore, io ho votato, non sono critica proprio perché io me lo posso permettere, perché l'ho votato, perché credevo in altre cose che potesse fare. Ecco.
Molte grazie per questa testimonianza, che appunto diventa anch'essa molto, molto accalorata, alla gentile signora che ci ha chiamato. Il tema del fisco è un tema tremendamente complicato, perché è esattamente il tema nel quale non si può tagliare con l'accetta. È un tema molto complicato che va gestito anche dagli specialisti in maniera adeguata, per un verso, e dall'altro va fortemente semplificato, perché siamo l'unico paese in cui la giungla fiscale del pagamento delle tasse è diventata così complicata, così contorta, proprio per consentire ad alcuni furbi di sottrarsi al fisco. È un paese in cui, lo ricordava giustamente la signora, lo avevamo detto anche noi ieri, in cui la situazione dell'Italia è la peggiore in assoluto, preceduta solamente dalla disastrata e tragica Grecia. Da questo punto di vista, un paese civile non può tollerare il tasso di evasione e di elusione fiscale che noi viviamo, anche perché, come i contribuenti onesti sanno benissimo e come sanno per esempio i lavoratori autonomi onesti, poi naturalmente è a loro che viene fatto pagare il costo di questi mancati introiti dallo Stato. Posso dire che da un lato ha colpito alcuni osservatori il fatto che, per l'appunto, il discorso del primo ministro, e non premier in questo caso per venire incontro ad alcune richieste degli ascoltatori, non contenesse delle parole chiare su come lottare contro l'evasione. Ha colpito fortemente perché la lotta contro l'evasione, per l'appunto, è un pilastro anche della convivenza e del contratto sociale, perché giustamente poi tanti cittadini, come la signora che ci ha appena chiamato, trovano inaccettabile e trovano la loro fiducia nella politica minata dal fatto che non vengono fatti interventi per cercare di perequare e far pagare a tutti il dovuto al fisco. Al tempo stesso il fisco appunto si accanisce contro altri, e tutto questo produce uno squilibrio che va ad intensificare, ad aumentare i tanti squilibri di questo nostro paese già così complicato. I metodi esistono, naturalmente non è facile, bisogna far lavorare davvero degli specialisti autentici, ma i metodi esistono. Se un paese rispetto al quale naturalmente non si può parlare mai di oppressione fiscale come gli Stati Uniti, sono in grado di far pagare e soprattutto di sanzionare con la durezza necessaria chi decide di sottrarsi al fisco. Perché sottrarsi al fisco, come l'Agenzia delle Entrate statunitense proclama sempre, come i politici statunitensi dicono sempre, significa venire a mancare alla propria partecipazione al patto contratto tra tutti i cittadini, significa commettere letteralmente un crimine. Raccogliamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Maria e chiamo da Roma.
Buongiorno a lei.
E volevo intervenire sulla questa annosa vicenda romana, e partendo dalla richiesta di Gassman figlio, perché il padre non sarebbe impicciato, e di dire che ognuno di noi dovrebbe pulire la città. Allora io voglio dire due cose. Primo, che io ho 86 anni, vivo in una casa di 80 metri quadri, pago 300 euro l'anno di raccolta rifiuti, non capisco perché dovrei scendere per strada a pulire. Quello che invece bisognerebbe fare sarebbe di insegnare alla gente a tener pulita prima la città. Ma perché il cittadino sia invogliato a tener pulito? Bisognerebbe che la città fosse pulita. Se qualche vigile di quelle migliaia che stanno negli uffici facesse un giretto ogni tanto e vedesse, per esempio, che il bar, il negozio mettono i cartoni davanti al cassonetto impedendo
È chiarissimo quello che ha detto la signora, ed è l'esempio, diciamo, è l'ennesima manifestazione di come non si possa, per l'appunto, tellare con l'accetta, di come tutti quanti siamo responsabili e di come nell'analisi delle cose dobbiamo tenere presenti le responsabilità degli altri e le nostre responsabilità. Questo rende i problemi complessi e dovrebbe indurci a guardare le cose con un atteggiamento, per l'appunto, fatto di maggiore comprensione delle parti in causa e della complessità, e soprattutto il fatto che parte da ciascuno di noi il miglioramento delle nostre città e l'attivismo civico. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 a Tutta la città ne parla continua la discussione sui temi che questa mattina hanno mosso e movimentato il nostro dibattito di Prima Pagina. Prima Pagina da domani verrà condotta da Enrico Novi, come vi dicevo all'inizio, del Garantista. Vi invito a continuare a seguire Prima Pagina sul sito e sulle pagine dei social network. Vi ringrazio moltissimo per i giorni passati con voi e vi auguro buone cose. Un caro saluto e un augurio di buona giornata.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa. Da domani la trasmissione sarà condotta da Enrico Novi, giornalista del Garantista. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.